Radio di Bottegagnano Faiano. Appuntamento ogni mercoledì sera alle ore 20 con i quattro moschettieri.
So che non sarò più lo stesso se non la riavrò indietro, perché so che sarà per sempre l'unica ragazza per me. Don't bother me, George Harrison.
Buonasera, cari amici radioascoltatori, benvenuti su Radio Ponte Regeneration,
la web radio di Ponte Cagnano Faiano,
che non vi lascia mai soli, specie il mercoledì sera.
Esatto, dalle 20 alle 22.
Tradizionale appuntamento con quattro moschettieri ed un ficcanaso. Si è già ficcato anche lui, una voce inconfondibile nel panorama musicale italiano internazionale. A breve raggiungerà anche le Americhe, glielo auguriamo. Anche la Germania, con orgoglio che vi presento Joe.
Buonasera, amici radio ed ascoltatori.
Come mai questo accento bavarese?
Ma è perché ho bevuto una birra prima.
La Gino Lager.
Sì, è in conduzione con me, presentatore migliore non potevo avere. Più e migliore. Presentazione migliore non potevo avere stasera dal mio amico Ernesto C, dal mio amico e confidente Ernesto C.
Ma è troppo generoso questo mio giuro.
Curarsene.
È troppo generoso. Ti pagherò a fine serata per i complimenti.
Dai,
dalla regia, come sempre, Mimmosoft, motore pulsante di Radio Ponte Regeneration, social patico Mr. Bob, questa sera con un taglio davvero...
radicale, diciamo, un taglio
radicale, un taglio radicale alla sua forza.
Ci ha dato un taglio.
Il volume, però, diciamo, cranico non si riduce, nonostante questo. E spiritualmente, ma non fisicamente, presente
qui
il nostro Gino Laken,
esatto,
anche detto John Lake.
O ficcanato stasera, chi c'ha cosa si farà? Era impegnato, vabbè.
E abbiamo cominciato alla grande con questo pezzo energico.
Sì, una new entry, set me.
Ah, gli artisti sarebbero Said Me.
Sì, sì. E il pezzo si chiama You Run.
Quindi per dare inizio a questa serata, come sempre, vi ricordiamo gli indirizzi per seguirci e restare con noi.
Esatto.
Basta andare su www.radiopontereregeneration.com e a destra cliccare sul banner Ascolta la radio per sintonizzarvi con noi.
Esatto, se invece siete su Facebook potete seguirci e trovarci su Radio Ponte Regeneration, è la nostra pagina, o su Twitter cercando Radio Ponte RGN e anche Instagram Radio Ponte Regeneration.
Grazie ad Instagram potrete stasera vedere anche il nuovo taglio
di
Mr. Bob.
Esatto, e se invece volete andare oltre c'è anche la nostra livecam, sempre visibile dal nostro sito web, che ricordo è www.radiopontereregeneration.com, però ci vediamo solo io ed Ernesto C.
Se siete ovviamente per ragioni di priorità.
Certo.
Se invece siete per strada e con il vostro smaffo,
o con il vostro tablet,
o tablet, taculette, tutto quello che volete, con le cuffie o senza, potrete rifarvi alla nostra app, sviluppata appositamente per voi dai nostri Mimmosoft e Mr. Bob, e tra l'altro scaricabile sempre dal nostro sito
gratuitamente
senza versare una lira,
un euro.
Penso che abbiamo detto tutto, caro Joe,
penso,
e possiamo
sì
continuare, e continua il nostro cammino poi con celebrando un disco. Beh, poi con un tema veramente speciale natalizio.
Stasera una vera perla, una celebrando vera un disco, eh.
Star, I want you to know I've got you and everything's right. But I can play my old guitar like summers ago just for you and everything's right. So very right. It's gonna be a dream.
Pubblicato nel 1963, With the Beatles è il secondo lavoro discografico dei Fab Four. Dal punto di vista musicale, l'album fu una riproposizione quasi identica della formula del suo predecessore Please Please Me, ma con alcune differenze. Una migliore cura nelle incisioni, effettuate con relativa tranquillità, e una migliore qualità delle canzoni, sia per quanto riguarda i brani originali, sia per la scelta della cover. Inoltre, questo album vede una maggiore presenza di George Harrison, che canta da solista da tre brani e appare per la prima volta anche come autore in Don't Bother Me. In With the Beatles ci sono dei capolavori, come il brano d'apertura I Won't Be Long e All My Loving, probabilmente il miglior brano originale fino a questo momento, che da solo eleva la qualità sonora dell'album e mostra che i Beatles sono autori eccellenti e non solo fantastici showman e abili interpreti. Splendida l'interpretazione in chiave Latin di Till There Was You, in cui spicca il solo di chitarra di Harrison, e della ballata You Really Got a Hold on Me, che sembra essere registrata ieri. With the Beatles è un disco piacevole che, nonostante fossero agli inizi, dimostra le già incredibili potenzialità del quartetto di Liverpool.
Turn my back on you, should I go? I hate the way I feel, I'm feeling so unreal. Don't you know that I still love you? Loving you is all I gotta do. I'm known how inside out. After all that you have done to me, I'm only half the man I used to be. But I still love you. Can we get together one more
Che classe questo pezzo, Joe. Mi è piaciuto tantissimo. Parliamo di Baby Paul.
Oh yeah.
Giusto? Ho azzeccato, sì, sì. Avevo paura di sbagliare. Baby Paul con How Are You.
Esatto.
Questi archi finali che bene, diciamo, introducono la discussione sul disco che celebriamo questa settimana, un fantastico cinquantenne.
Esatto, come avevo anticipato prima, una perla stasera, veramente un capolavoro, With Beatles del 1963,
della
Beatles,
band
appunto,
sì, più rivoluzionaria, potremmo dire,
sì, assolutamente,
del panorama musicale contemporaneo del rock. E dall'esperienza beatlesiana sono nate tante cose che poi sono state sviluppate col tempo.
Sì, e non solo parlando di musica, ma io dico sempre rivoluzione culturale,
culturale
più che solo musicale. With Beatles è il secondo lavoro, no? Che, come abbiamo detto,
succede Please Please Me.
Esatto, ne riprende la formula, anche se registrato con un po' meno fretta, perché Please Please Me fu registrato praticamente,
ricordavamo,
un tour de force, se ti ricordi,
sì.
Addirittura l'ultimo pezzo Lennon lo registrò quasi afono praticamente.
E donde poi è fuoriuscita questa fortunata, tra l'altro, versione,
esatto,
di Twist and Shout,
di Twist and Shout,
col povero Lennon,
esatto,
che aveva la raucedine,
esatto, che andava avanti di pare a bere latte caldo,
sì, 16 ore continue di registrazione. Qua sì, invece hanno avuto un po' più di tempo,
sì, anche se non sono certo seduti sugli allori, un po' più di tempo, ma relativamente, perché comunque è stato registrato in velocità. Considera che sono usciti nello stesso anno i due album, perché per contratto i Beatles dovevano pubblicare due album all'anno.
Una faticaccia praticamente.
Sì, però ecco, ci sono dei brani che sono
indimenticabili.
Esatto, tra cui uno dei miei preferiti, All My Loving.
All My Loving, sì.
Tra quelli originali, e Till There Was You, tra invece le cover.
Sì, perché pronto, come ricorda il titolo, With the Beatles, in questo album, oltre, come accaduto, come accadeva anche in Please Please Me, oltre erano alternati oltre a brani firmati Lennon e McCartney, anche delle cover di quelli che erano gli autori che da sempre avevano ispirato e anche colpito, segnato i Beatles da un punto di vista personalmente, da un punto di vista musicale.
Sì, tra l'altro cover azzeccatissime, tra l'altro, direi senza ombra di dubbio.
E Till There Was You è una di quelle, ma abbiamo anche Roll Over Beethoven, che è un pezzo di Chuck Berry.
È la stessa You Really Got Hold on Me.
Sì, di Stevenson, se non mi sbaglio.
No, no. Smokey Robinson.
Ah, Smokey Robinson. Quindi anche personaggi del panorama, comunque anche di un altro genere musicale.
Certo, assolutamente sì. E veniamo a qualche curiosità.
Certo. Già con la data, per esempio, di uscita dell'album, il disco uscì il 22 novembre del 1963, lo stesso giorno in cui, pensate, John Fitzgerald Kennedy venne assassinato.
Figurati.
Ma nonostante ciò, comunque questa data, la data che tenne a battesimo l'uscita di quest'album, fu fortunata, perché l'album ha venduto tantissimo, anche già in prevendita. E fu il primo album discografico nel Regno Unito a raggiungere il milione di copie vendute, record ottenuto nel 1965.
Mica poco. E veniamo invece alla copertina. La foto di copertina originale è opera di Robert Freeman. Il fotografo infatti ricevette dai Beatles alcune inquadrature in bianco e nero eseguite ad Amburgo dall'artista Astrid Kircher, e fu incaricato di progettare una copertina sulla scorta delle fotografie che gli erano state mostrate.
Astrid Kircher, amico di Gino Laken.
Ricordiamo Amburgo, perché i Beatles, prima di diventare quello che erano, hanno fatto una gavetta
bella lunga
ad Amburgo, e gli scatti vennero effettuati in un hotel di Bournemouth. E il risultato finale, che era innovativo per l'epoca, fu disapprovato dalla EMI e dal manager Brian Epstein, perché considerato luttuoso e poco vantaggioso per l'immagine del gruppo.
My Beatles, cioè, sembrava una prece.
Una prece, me. Praticamente. Ma i Beatles si impuntarono, e le vendite strepitose e il gradimento dei fan per la copertina in chiaroscuro gli hanno dato ragione e hanno chiuso qualsiasi controversia.
Ma infatti effettivamente è una copertina molto, molto elegante.
Elegante, esatto,
potete anche vederla sia su Facebook che in diretta livecam. Penso che abbia diciamo conferito all'album quel tocco di eleganza. Ma veniamo a un po' a qualche pezzo. I Won't Be Long, che abbiamo posto in ascolto sulla pagina Facebook, come nel singolo She Loves You, viene inserito il coro Yeah Yeah Yeah, che appunto sarebbe diventato il contrassegno distintivo dei Beatles dell'epoca, e anche di quelli che in Italia furono chiamati gli urlatori.
Urlatori, esatto. Parliamo invece del pezzo All My Loving, che sebbene sia a firma Lennon McCartney, in realtà il brano è, diciamo, quasi interamente di Paul McCartney, però loro usavano
sì, c'era questo patto.
Sì, c'era una specie di patto in cui praticamente qualsiasi brano veniva firmato sempre sia che fosse stato scritto da Lennon o da McCartney, veniva firmato sempre con
la doppia nominazione.
Però per chi conosce i Beatles riesce a percepire la differenza tra un brano scritto da Lennon, un brano scritto da McCartney.
Dal Mecca.
E infatti All My Loving possiede quella positività e quell'ottimismo tipico dei pezzi di McCartney.
Quella freschezza.
Esatto.
Che ancora oggi ritroviamo dopo 70 anni.
Assolutamente
di vita.
Sì. Paul compose il pezzo ideandolo in forma epistolare e dedicandolo alla nuova fiamma Jane Asher. E al contrario dei propri abituali procedimenti compositivi, l'autore scrisse prima il testo e poi vi adattò la melodia. L'elaborazione del brano passò attraverso tre fasi: l'ispirazione, che avvenne una mattina mentre Paul si radeva; la composizione del testo avvenne invece sul pullman riservato agli spostamenti del gruppo; e infine, lo stesso giorno, la creazione della melodia con l'ausilio di un pianoforte al Moss Empire Theatre, prima di un concerto del tour con Roy Orbison.
Quindi i viaggi sono sempre una fonte di ispirazione.
Sì.
Il pullman, il treno, l'aereo. All My Loving segna uno spartiacque nelle dinamiche interne ai Beatles. Infatti, fino ad allora, Lennon era considerato il leader del gruppo, quindi data la sua comunque forte, il suo carattere molto forte. Con la nuova composizione, McCartney si scrolla di dosso il ruolo di gregario, di mediatore, assumendo una posizione che lo mette su un piano almeno equivalente a quello di John.
Esatto.
Quindi cominciano ad affermarsi le diverse individualità, anche con il maggiore poi spazio dedicato a George Harrison.
Esatto.
Che comunque regala la prima di quella che sarà una serie di grandi pezzi di inserimenti musicali appropriati.
Esatto, infatti proprio Don't Bother Me venne scritta a Bournemouth in un momento in cui l'autore era a letto malato e non voleva essere disturbato, da qui appunto il titolo del pezzo. Ma Bill Harry avanza una diversa tesi. Infatti pare che in quel periodo Harry provocava con insistenza George, rimproverandogli la scarsa vena compositiva. E il titolo potrebbe essere la risposta del Beatles, del Beatle a quelli, a questi assilli.
Per esempio, un'usanza della composizione di Harrison è proprio quella di inserire gli spunti della vita quotidiana, che spesso si concretizzano poi, ecco, in queste frasi. Don't bother me.
Don't bother me.
Non assillarmi, lasciami stare. Vengono poi inseriti in queste canzoni e in un contesto narrativo. Per esempio, la stessa cosa in Magical Mystery Tour accadde con Blue Jay Way.
Blue Jay Way, yes.
Quindi anche questo è...
Sì, diciamo che erano quattro personalità molto forti.
Molto di spicco.
I Beatles è molto di spicco. Infatti, John, ritornando alla curiosità di prima, Lennon, quando i Beatles si sciolsero, fu McCartney a dare l'annuncio. E Lennon si risentì di questa cosa, perché disse: i Beatles sono stati una mia creazione e io dovevo essere l'unico ad avere il diritto di
ci create, vi ridistrutto.
Esatto.
Va bene, abbiamo detto quasi tutto su With Beatles. Restate con noi, with us, with Radio Ponte Regeneration. Che cosa ci ascoltiamo, giù?
Isla Fusa, To Michael Soul.
Oh yeah.
Ando a paso lento, pasitos cortos y tiempo al tiempo, para poder ver el fin del sendero. Firme piso yo el suelo, si alguien tras mío va a coger de mí lo bueno, dejo yo mi pista, mi huella se avista. Siempre quise hacer saber dónde nos podremos ver. Cantos, desencuentros, sigo la senda que voy tejiendo, una madeja llena de recuerdos. Gritos contra el viento, saltos locos que esquivan el esperpento. Quiero un buen lugar donde nos podamos encontrar.
Thank you.
Oh yes, gli Slafusa.
Quanto ci piacciono gli Slafusa, poi li riconosci subito, con quella, quell'impronta latina.
Latina è funky, tra l'altro.
Tumbaica el sol.
Oh yes. Stasera siamo internazionali, dalla Germania ci stiamo spostando.
Veramente, sempre più sud, arrotoliamo sempre più a sud.
Esatto.
Verso sud, con un però quello che è un argomento una delizio,
un argomento tutto italiano, tra l'altro.
Tutto italiano, vero,
direi.
Vero. Per chi ci ha seguito in settimana e ha visualizzato il nostro evento, stasera parliamo di cinepanettoni. Vi piace il cinepanettone? Lo mangiate?
Lo gradite?
Lo gradito?
Esatto, perché come abbiamo visto, dicembre è il mese simbolo del Natale e il cinepanettone
è il must.
È ormai must, esatto, un appuntamento fisso. Che ha cambiato in qualche modo la visione delle feste, no? Cioè, passiamo il Natale insieme a Christian De Sica, Boldi. In queste vacanze, tra l'altro, sempre extra lusso.
Sì, sì, in giro così per il mondo. Si sta inserendo anche però nel panorama di cinepanettoni anche qualche altro autore. Per esempio quest'anno abbiamo anche quello di Pieraccioni, che
di Pieraccioni,
ci ha regalato spesso qualche cinepanettone ben riuscito. Poco prima, a ridosso del Natale, si sta inserendo Checco Zalone.
Zalone, esatto.
E quindi diciamo che è un motivo in più per andare a Natale al cinema.
Ormai a tutti gli effetti, un genere che si è affermato, insomma,
un genere che quest'anno compie 30 anni. Quindi insieme con voi questa sera vogliamo compiere un excursus storico-sociologico, potremmo
se
dire, riguardante questo fenomeno. E quindi partendo proprio dalle origini, dal 1983, e facendolo con voi vi poniamo la domanda, appunto, della serata. Spesso il pubblico si divide e i critici si dividono davanti a questo al tema dei cinepanettoni. Cinepanettone sì, cinepanettone no, a me mi piace, a me non mi piace. Voi vogliamo sapere da che parte state?
Esatto, vi piacciono i cinepanettoni o non vi piacciono?
Se vi piacciono, o comunque sicuramente vi sarà capitato di vederne uno, qual è il vostro preferito? E quindi scrivetecelo sulla nostra pagina Facebook, Radio Ponte Regeneration, e restate con noi perché partiremo alla scoperta dei cinepanettoni che da ormai 30 anni ci fanno compagnia a Natale.
This is the first time, last time, did I dedicate anything to you? Cause I meant what I said when I said we're through.
This is from the first time,
should've been the last time, did I talk myself into trusting you?
So here it is, your wish come true.
Make no mistake, see I don't hate you. Matter of fact, let me thank you for every little thing that you put me through and all the trouble you caused me to. Yeah, I cried but it made me stronger, confused and weak, I feel no longer. And now the truth is that I'm over you. I'm a recording artist. Now do you feel like a star? Cause you know exactly who you are. So enjoy your dedicated tune. But who said this song was about you? This is the first time, dedicate anything to you, cause I meant what I said when I said we're through.
It's from the first time,
should've been the last time, did I talk myself into trusting you?
So here it is, your wish come true.
Make no mistake, I don't love you, I don't even bother to think about you. Just so you know, man, I wish you well. Don't worry, I'm fine, as you can tell. Choices were made, and that's a fact. I chose to move on, now I'm done with that. So skip all the greetings and salutations, you got your own song. Now do you feel like a star? Cause you know exactly who you are. So enjoy your dedicated tune. But who said this song was about you? This is the first time.
Dedicated di Ortalio. Questo Ortalio, chi sarà mai?
Ortalio, non abbiamo nemmeno trovato informazioni su questo.
Ma mi sembra non c'erano, gruppo. Guarda, ho provato. Perché è una specie di compilation.
Ah, ecco, ecco. Ricordiamo come sempre che la musica che potete ascoltare su Radio Ponte Regeneration è musica indie.
Esatto,
nel senso che è indipendente.
Non il genere, ma indipendente.
Indipendente e che noi preleviamo da questa piattaforma che è giamendo.com, che ringraziamo sempre.
Esatto.
E ci immergiamo finalmente, per chi si fosse appena collegato, nel tema della serata, che è quello appunto dei cinepanettoni. Salutiamo l'amico Antonio all'ascolto, che prima ci ha scritto che era in chat pronto ad ascoltarci, citando, facendo appunto una citazione di De Sica.
Esatto, sì.
Muoviamoci, se no famo Natale.
Esatto, il cinepanettone. Abbiamo preso in la palla al balzo per l'argomento, venendo a conoscenza del fatto che il primo cinepanettone compie 30 anni.
1983, infatti, viene ricordato non solo per la prima donna nello spazio, per Vamos a la playa dei Righeira, Vamos a la playa,
oh.
per gli scacciapensieri, i primi giochi elettronici tascabili, ma anche per Vacanze di Natale.
Esatto.
Di
Carlo ed Enrico Manzina, che inventano questo nuovo genere, perché prima nessuno mai si era cimentato, che appunto prenderà il nome di cinepanettone,
dedicato, come dicevamo prima, a chi va al cinema una volta all'anno, no? Durante le feste natalizie, quando si va incontro ad una maggiore rilassatezza. E il cinepanettone ha una ricetta semplice ed efficace: battute facili, comicità immediata, una colonna sonora orecchiabile, quindi che contiene quasi sempre una hit del momento. Per esempio, in Vacanze di Natale 1983, ricordavamo prima, c'erano i Gazebo con Alex Chopin.
Sì, perché diciamo che la particolarità dei Vanzina come registi, e si vede soprattutto, si evince da questo film, è la loro capacità di riuscire a fotografare in un'ora e mezza, due ore di film, l'Italia del momento. Quindi Vacanze di Natale 83 è una fotografia
della
società italiana di quegli anni, con le canzoni che passavano in radio in quei anni, perché il primo Vacanze di Natale ha anche una selezione di canzoni molto molto vasta. Quindi diciamo, questo è un po' il pregio, no, dei Vanzina, perché molte volte si fanno dei film impegnati per cercare di rappresentare appunto questo, e loro invece sono riusciti con un film leggero che,
e facendo delle cose facili sostanzialmente.
Esatto, è che un film che per anni è stato sempre snobbato dalla critica, però viene costantemente premiato al botteghino.
E quindi ne approfittiamo per ripercorrere insieme la storia del cinepanettone, analizzando quindi Natale e vacanze di Natale del 1983 e poi altri cinepanettoni abbastanza significativi, quelli che abbiamo trovato più significativi. Nel frattempo ci ascoltiamo dalla nostra playlist
Odd Moira's Haircut con Steady Blue.
Today I'm feeling blue. I got the blues. Nobody understands me. I don't know where to go. And it hurts to be
strombazza quest'organo, quest'organo finale.
Segui Radio Boundary Generation anche in diretta livecam dal nostro sito web. Se ascolti Radio Boundary Generation si vede.
Si vede, come non si vede? Si vede, voi ci vedete? Non ho mai capito che vuol dire.
Hanno fatto un buono.
Che vuol dire?
E comunque sta dicendo: sì, bello la solo d'organo alla fine del pezzo dei Yod Moira's Haircut. Davvero un grande gruppo, eh?
Una realtà consolidata.
E sono italiani, eh?
Della nostra, sì, di Torino. Mi sembra.
Sì, sì. Ormai li conosciamo come se fossero
le nostre tasche.
Sì.
Bucate, vuote. Stavo pensando, Joe, ma qual è il tuo cinepanettone preferito, se c'è?
Ma non li ho visti tutti, però il mio preferito è proprio Vacanze di Natale 83. Il primo.
Proprio Vacanze di Natale,
sì.
83, eh?
E il tuo?
Invece a me piacquero molto nel 95-96, mi pare. Ero veramente un bambino. Colonna sonora Yakua con Barbie Girl. I due a spasso nel tempo. Quindi il primo e a spasso nel tempo il ritorno. Che quindi trovai veramente divertente.
Però non sono cinepanettoni.
Sono nella nostra lista di cinepanettoni. Cioè, nel senso che sì, non sono ambientati, diciamo, a Natale. Però sono usciti nel periodo.
Ah, nel periodo natalizio.
Perché vedi?
Ah, lo porta.
Nella lista dei cinepanettoni, eccoli qui.
Ah, quindi sono usciti lo stesso a Natale.
Passo nel tempo, Allora, vediamo pure l'anno 1996 a spasso nel tempo e 97 a spasso nel tempo l'avventura continua.
Che classe facevamo nel 96?
La seconda alimentare. Seconda e terza alimentare, sì, sì, sì.
Insieme. Ragazzi, ricordi,
bello.
E vabbè, ma torniamo al nostro Vacanze di Natale 1983, ormai si chiama così per differenziarlo dai successivi Vacanze di Natale 90, 91 e 95.
2000,
esatto.
E così via.
Cortina, a Capodanno, è come Forte dei Marmi a Ferragosto. Questo devono aver pensato i Vanzina, che nell'82 conquistano il pubblico con Sapore di Mare.
Anche questo è un altro must.
Esatto.
L'ho rivisto proprio ultimamente.
Una sorta di Italian Graffiti.
Forti infatti di questa esperienza, i Vanzina scrivono Vacanze di Natale. Come vi dicevamo, una commedia brillante, scanzonata sulla mania e sui riti degli italiani.
Esatto, il film è ambientato a Cortina d'Ampezzo, salotto invernale di quegli anni, e credo anche di oggi, nel quale apparire è molto più importante che essere.
Il risultato, quindi, come ci ricordava prima Joe, è una galleria di personaggi, diciamo così, un po' stereotipati e ridicolizzati, che nell'insieme danno un quadro dalle venature amare e realistiche di quell'Italia spensierata e benestante degli anni 80.
Esatto. E ce n'è per tutti i gusti. Si comincia con, per esempio, la superficialità. Robertino Covelli, interpretato da Christian De Sica, è un angosciato e immaturo figlio di una famiglia di nuovi ricchi. Torna dagli United States, con una bionda mozzafiato, interpretato da Karina Huff.
Quando stavamo in America stavamo sempre manco una botta.
Mi dicevi sono la tua e così via. Ma durante le vacanze Robertino non disdegna le affettuose attenzioni di Leonardo Zartolin, il maestro di sci. Quindi famosa la scena in cui poi la notte di Capodanno lo trovano a letto con appunto Zartolin, la mamma e il padre di interpretati da Riccardo Garrone,
sì.
Esatto, mentre invece l'attrice che faceva la mamma
Karina Huff.
No, quella era la ragazza. No.
Tu vuoi dire la madre?
La madre di Roberto Covelli invece era Rossella Como. Purtroppo mi sembra che
è scomparsa.
Sì, scomparsa nell'86, quindi pensa 3 anni dopo.
Ah, quindi poco dopo
il film.
E poi c'è un altro dei ritratti che emerge, è quello di Billo, La solitudine, un po' ritratto della solitudine, interpretato Billo da Jerry Calà, pianista di piano bar, quindi la solita figura un po' tormentata. Implacabile conquistatore, intrattiene piacevoli serate con le turiste. Conosce tutti, ma appunto non è amico di nessuno, alla fine è sempre solo.
Esatto, personaggio che poi Calà ha interpretato per altri film, no? Quello del piano bar, ed è una cosa che ancora oggi si porta appresso. È mitica la frase che dice all'arrivo a Cortina nel film: non sono bello, piaccio.
Non sono bello, che è un po' la scusante anche di molte donne e di molti uomini, eh?
Esatto.
E ricordo, Joe, questo Capodanno mi è rimasto molto impresso, che abbiamo trascorso insieme, no?
Sì.
Guardando i conti alla rovescia che si fanno sulla Rai, c'era Jerry Calà, e come se al sempre l'avevano messo al piano bar,
alla
pianola. E quindi allo scoccare del 2013 l'augurio che lui fece mi toccò molto, e che appunto il 2013 potesse un po' rappresentare il ritorno alla spensieratezza di 30 anni prima, quindi del 1983. Si leggeva la commozione nei suoi occhi,
sì.
La verità. Ma andiamo avanti, non ci...
Ok, poi abbiamo per esempio come ritratto, no, di caratteristiche di questo film, La Bontà. Infatti Mario, interpretato da un giovanissimo Claudio Amendola, romano di Roma, arriva a Cortina con nonna e genitori, spaesato, in un ambiente dove è difficilissimo essere accettati per quel che si è.
Infatti c'è... mi sembra una scena in cui dice: qua a Cortina
se non hai
jet, se non arrivi con un jet privato, nessuno ti caga, esatto. Non sei nessuno. E poi c'è il grandissimo Mario Brega, la spontaneità, che incarna un po' la spontaneità, quindi è il personaggio di Arturo ed Erminia, invece interpretato da Rosanna Di Lorenzo. Sono i genitori praticamente di Mario, del romano di Roma. Arturo ha una macelleria nella capitale e a Cortina per amore del figlio, ma avrebbe preferito passare le feste ad Ovindoli.
Arturo è il padre di Mario. Mitico Mario Brega.
Sono, diciamo, un po' i personaggi che poi ognuno si è portato dietro, no, nel tempo. Vabbè, Mario Brega arriva con un suo bagaglio di esperienze, però Claudio Amendola ha sempre fatto il romano di Roma.
Sì, assolutamente.
Jerry Calà ha sempre fatto il cantante
piano bar. Sì, infatti.
Christian De Sica ha sempre fatto il donnaiolo, salvo forse nell'ultimo cinepanettone Colpo di Fulmine, in cui ha fatto il prete.
Il prete,
se
sì.
Non ero. Poi,
però diciamo che il cinepanettone ha
anche forgiato degli attori.
Ben definito, esatto, il ruolo di certi attori. E poi c'è per esempio la spontaneità.
Che abbiamo appena visto,
sì,
Arturo,
scusami.
Mario.
L'illusione, perché infatti Cesarino, interpretato da Roberto Della Casa, e Donatone, interpretato dal grande Guido Nicheli, che sono cinquantenni milanesi, ricchi, appassionati di motori e di carte, sono convinti di saper vivere, ma non si accorgono di avere al fianco mogli che li disprezzano. Esatto, il tipico personaggio anche che interpretava Guido Nicheli, no?
Sì,
il personaggio
sempre
ricco, convinto di saper
anche
vivere.
Anche sempre in diversi altri film.
Esatto, e che in questo film è convinto che dando mance spropositate a camerieri e cose, tutti insomma si prostino ai suoi piedi. Però poi alla fine la moglie, va via con Billo, insomma succede tutta una...
è tutta una storia dei corna, alla fine.
Praticamente, incrocio tra cerchi.
Mentre Stefania Sandrelli, che interpreta Ivana, e Mario Tolo, che invece interpreta Grazia, rappresentano un po' la contraddizione. Sono le mogli di Donatone e Cesarino, romantica e inguaribile la prima, disillusa e traditrice la seconda.
Esatto.
Quindi...
per questo ed altre curiosità sul mondo del cinepanettone vi aspettiamo dopo aver ascoltato Kylie Cox con My Great Love.
Purest desire. my bride, the love of my life. I've gone to prepare a place for you, and I'll be waiting there for you. If it weren't true, why would I tell?
Questo pezzo romanticissimo questa sera su Radio Ponte Regeneration. Siamo volti con lo sguardo a 30 anni fa, quello che è stato un fenomeno culturale, sociale.
Esatto.
Che ha dato inizio alla fenomenologia del cinepanettone. Parliamo di Vacanze di Natale, che è diventato un vero e proprio cult movie, eh?
Esatto, infatti nell'83 incassa quasi 10 miliardi di lire, un vero e proprio record per l'epoca. Infatti le battute folgoranti e i modi di dire diventano un tormentone che ancora oggi resiste.
Il film passa innumerevoli volte, soprattutto nel periodo natalizio, in TV, e ad ogni trasmissione raccoglie un elevato share.
Esatto, e a 20 anni dall'uscita del film, quindi nel 2003, Franco Spicciariello ha raccolto le gag, la sceneggiatura originale, gli aneddoti e le curiosità attraverso le interviste a Enrico e Carlo Vanzina, a Jerry Galà e a Stefania Sandrelli, e ne ha fatto praticamente un libro.
E inoltre Vacanze di Natale è anche online, cioè un sito, abbiamo visto un sito ufficiale del fan club, una raccolta di materiale audio e video sul film, e praticamente abbiamo visto che hanno organizzato nel tempo anche delle reunion, delle feste.
Ogni anno praticamente a dicembre fanno la proiezione del film, e quest'anno in occasione dei 30 anni ci sarà anche una festa.
Una festa, quindi
sì.
è molto, è, diciamo che resta, è rimasta anche l'aggregazione, no, tra il,
sì,
cast. Certo, 1983 sono veramente un periodo così lontano nel tempo che noi non abbiamo vissuto, però ovviamente in cui l'Italia viveva sicuramente un momento diverso. Magari fare oggi, ecco, Natale a Cortina,
certo,
e quindi ritrarre praticamente anche già il fatto che un macellaio, il Romano di Roma, si trova a Cortina,
esatto,
già oggi sarebbe un paradosso.
Esatto. E tra l'altro, parlando di Cortina, ci sono dei posti dove il film Vacanze di Natale '83 fu ambientato, quindi vari alberghi e discoteche che tuttora ancora hanno delle fotografie del film e sponsorizzano praticamente magari l'albergo o la discoteca come il luogo in cui nell'83 i Vanzina hanno girato, quindi anche alcuni luoghi come per esempio l'Hotel Cristallo oppure la discoteca dove la sera si ritrovavano i ragazzi sono diventati luoghi di culto sia per gli appassionati del genere sia per i proprietari che possono vantare, ecco, di vedere
di aver ospitato
per un film che poi è diventato un cult movie li hanno ospitati nelle loro location.
È diventata anche, ecco, un'attrattiva turistica,
sì,
un modo per promuovere. Mentre su, ecco, stavo vedendo, ci arrivano i primi messaggi dei nostri ascoltatori. Gianfilippo all'ascolto, che saluto affettuosamente. Anche la radio diventa un modo per tenersi in contatto,
certo.
E ci scrive che praticamente concorda con me, perché infatti i due a spasso nel tempo appunto rientrano nella lista, sì, di Cine Panettoni, dei suoi appunto preferiti. Gli altri sinceramente appunto ci dice fa difficoltà a distinguerli tra loro, sì, perché a un certo punto effettivamente soprattutto
sì,
ad una certa distanza nel 1983 questi film sono diventati un po' l'uno il clone dell'altro.
Esatto, sì, praticamente sì.
Quindi con scene
che
riproposte, tra l'altro
anche i Vanzina poi hanno abbandonato il Cine Panettone per affidare, è stato ripreso poi da Neri Parenti. A parte il primo e qualcun altro, la maggior parte poi di quelli che sono venuti in seguito sono tutti per regia di Neri Parenti, che un pochettino ha ripreso solo le gag meccaniche e diciamo ha dato molto più spazio alla volgarità, perché certi sono un pochettino controversi,
ad alto contenuto, ecco.
Esatto.
Direi
che è ora.
Che è ora, eh? È ora. Scalpitano. Anche a Paderno Ponchielli, in provincia di Cremona, sono le ore 21:06. Seven out in the morning.
Studi di Radio Ponte Regeneration, il Real TG. Notizie dal mondo in tempo reale. Conducono Mimmo Soft e John Lake.
Ciao John Lake, hai cambiato, hai una bella cera stasera, sei diverso.
Hai visto Mimmo Soft.
Buonasera radioascoltatori.
Ho cambiato anche voce.
Addirittura, avessi fatto l'operazione per caso?
No, mi chiamo ancora Ernesto, chiamo Teresa.
Ah, Teresa, quella che va a fare la spesa, quella che tutta la notte, eccetera, eccetera. Che è questo rimbombo?
Che è? Abbiamo
un riverbero. Wow, addirittura.
Bello.
Mamma, che grandi mezzi ci sono in questo studio.
E quindi questa sera io al posto di
dopo
John
l'inedita
Lake.
Versione John Lake Ernesto C, e giustamente per par condicio l'inedita versione Ernesto C Mimmo Soft.
Ci incrociamo in
è bello cambiare ogni tanto.
Sì, ma a casa vogliono sentire le notizie, Mimmo.
Partiamo subito. Partiamo con una notizia che è proprio a tema, un'anguilla elettrica che alimenta le luci di Natale.
Oh.
In tempi di crisi economica si cerca in tutti i modi di risparmiare sui consumi e sugli sprechi, evitando quindi spese inutili.
Tu l'hai fatto l'albero di Natale, il presepio?
Lasciamo perdere.
Non l'hai fatto?
Lasciamo perdere. Penso di avere il muschio ancora sulla maglia da qualche parte.
Ah, allora l'hai fatto.
Anche in Giappone, all'interno di un acquario e le luci dell'albero di Natale, alto oltre 2 metri, siano state alimentate con un'anguilla elettrica.
Eh sì, mo' capitone, invece di farlo in umido, lo attaccano alla presa di corrente tra l'albero e il presepe, no? Non dici da nonna che non vuoi che se pezzi può mangiare,
eh?
Se piglia collera.
Però guarda, ci sono anche le nonne tecnologiche che magari appoggerebbero la cosa.
Non ho capito, non vorrei rinda TL e basta.
Auguri, capito?
Ecco.
L'originale idea è stata apprezzata dai visitatori, consentendo anche all'acquario di risparmiare. Il meccanismo ideato dai gestori dell'acquario sfrutta la capacità dell'anguilla di generare elettricità quando si muove. La corrente viene quindi catturata con piastre di alluminio collocate ai bordi dell'acquario.
Hai capito, capitone?
Proprio un capitone. Ovviamente l'elettricità generata non è costante ed ha intensità diverse in base al movimento dell'anguilla. Tuttavia, questo aggiunge ancora più fascino all'originale albero di Natale.
Ma poi, alla fine delle feste, volendo, ci scappa un po' di capitone per tutti.
Vabbè, i giapponesi di solito non buttano via mai niente.
Nel sushi.
Pensa alle lingue di gatto, di cane, di mucca.
Perciò nel sushi anche un po' di capitone.
Anche un poco di capitone.
Magari prendi la scossa.
Si napoletanizzano un po' anche loro.
Infatti. Ma cambiamo proprio ambito. E parliamo di questa anziana siciliana che riceve di pensione, mi scappa da ridere, non dovrei, 0 euro, un'incredibile notizia.
Ah, beh, alla faccia della pensione d'oro, mamma mia.
Una notizia che viene dalla Sicilia e che lascia l'amaro in bocca. Un'anziana pensionata di 87 anni, pensa te, infatti ha ricevuto un assegno pensionistico di 0 euro.
Ma sarà sicuramente un errore.
No, la donna che vive a Ribera in provincia di Agrigento ha una pensione che solitamente ammonta alla grandissima cifra di 572,45 euro.
Sempre meglio di 0 euro però.
Sicuramente, ma una cifra che non di certo è sufficiente per sopravvivere.
Sti pirucchius, nemmeno le tasse ci paghi, questi 4 sordi cadranno, guarda.
E infatti, oltre al danno già dei 570 euro, c'è anche la beffa. Questo mese la pensione della donna è stata di 0 euro.
Ma
a
che
causa...
regalo che gli hanno fatto?
A forse la tredicesima.
Tanto lo vado, stanno inviando loro la tredicesima con la tua pensione.
Con le decurtazioni e le tasse che hanno praticamente azzerato l'importo di questa pensione già esigua.
E vedi che ti dicevo? Infami, sono degli infami. Suppongo che le spese postali siano state anche a carico del destinatario, poi, in tutto ciò.
Ovviamente, e sicuramente superiori all'importo dell'assegno.
Ah, sì, certo.
Precisamente, le sono stati sottratti 138,50 euro di IRPEF 2012 e poi a conto IRPEF 2013 di 322,94 euro.
Chi vestra mort? Questo in Brescino vado a cattà.
Esatto. Ma ci vuole, guarda, ci vuole. Questo non sarebbe l'unico caso verificatosi in Sicilia e in Italia in questo periodo. Lo stesso è accaduto ad un insegnante in pensione di Palermo, e questo lo sentii per radio proprio, che dopo varie decurtazioni ha ricevuto un assegno di 2 euro.
E questa è l'Italia. Chi lavora e paga le tasse. Buon Natale, buon Natale, buon Natale. Tanto alla fine vinciamo noi il campionato del mondo, anche nel 2014.
È vero.
Questo è l'importante. Vabbè. Cambiamo completamente argomento. E mi ha abbandonato il computer, quindi cambiamo argomento.
Cambiamo computer.
La donna più sposata del mondo ha effettuato ben 23 matrimoni.
Sarà un caso il numero?
Ma non ci avevo fatto caso, però non
perché,
lo so.
Perché si proprio scemo che fa tutti questi matrimoni.
La 68enne Linda Wolf. È la donna che si è sposata per ben 23 volte nel corso della sua vita.
Ammazza, non riesce proprio a stare sola la signora.
E mi sa di no. Due dei suoi ex mariti hanno scoperto di essere gay.
Guy,
hai ragione, molto guy. Altri invece l'hanno tradita.
Due ex mariti hanno scoperto di essere gay. Quindi c'è qualcosa che un po' puzza.
Magari è fragile la mia idea, signora. Tutto questo ha portato Linda a diventare la donna più sposata. Tra i suoi matrimoni c'è stata anche una trovata pubblicitaria con un uomo che con lei si era sposato per la 29esima volta.
Vabbè, che sei nato soggetto. La uccella per la serie, la uccella s'apparna l'aria.
E scemo s'apparna ander.
Esattamente.
L'uomo più sposato del mondo, invece, è il malese Kamarudin Mohammad, che nel 2004 si è sposato per la 53esima volta.
Vabbè, dai, che questo veramente è un'assurdità, è un'assurdità.
Ha preso proprio...
Allora tu pensi, 53 cerimonie, 53 pranzi di matrimonio, 53 per volte i regali però.
Ma immagina che lui tutte queste 53 volte il pranzo del matrimonio l'ha fatto pagare alle mogli. Avrà una panza enorme.
Un modo per campare praticamente.
Esatto. E cosa fai tu di mestiere? No niente, faccio lo sposalizio. Cioè faccio lo sposo di mestiere.
Faccio lo sposo, il figurante, sono lo sposo dei matrimoni. Poi tempo una settimana magari.
Le avvelena oppure qualche...
Si fa la prima notte di nozze. E poi si va.
Se levo pure Auschwitz.
Se levo pure Auschwitz. Bicchieri alcolici più facili da sollevare.
Ah vabbè, questo è il solito luogo comune, che quando si beve l'alcol si alza il gomito, ci si ubriaca.
No, invece gli svedesi ci riservano una chicca. Quando il bicchiere è umido si fa una certa fatica a sollevarlo dal tavolo, no? Che si azzecca un po'.
Boh, certo, fa la condensa.
Un po' di
non fare gesti strani tu.
No, era Mr. Bob. Ormai si sta impadronendo dei miei pensieri. Poiché tende appunto ad incollarsi. Questo fenomeno ha suscitato la curiosità di un gruppo di chimici dell'università di Uppsala in Svezia, da dove esce il maggior numero di premi Nobel. Quindi stiamo parlando.
Ma come la vuoi mettere? La vuoi mettere? Sti svedesi non ci hanno mai un cazzo da fare, eh?
Se no come usciva Ikea, scusami. I ricercatori hanno cercato di capire se l'alcol esercita più forza dell'acqua. Facendo varie simulazioni hanno scoperto che la forza aggiuntiva richiesta per sollevare un bicchiere è causata dalla tensione superficiale del liquido. Te già ricevrda. No, fai prima tu la tua riflessione.
Io faccio finta che ho capito, no?
E quindi questa tensione richiede una certa forza per essere rotta e nel caso dell'acqua è maggiore rispetto all'alcol.
Ed è un male?
No, da questo risultato la fantasiosa deduzione dei chimici. Questo fattore potrebbe indurre a consumare più bevande alcoliche.
Soltanto perché il bicchiere è più leggero ed è più facile da sollevare dal tavolo. Ingegnoso il fatto.
Ma davvero quando si ordina qualcuno prende in considerazione la forza per sollevare il bicchiere? Inoltre va ricordato che il liquido sulla superficie non è solitamente quello al suo interno. La condensa, quando contiene alcol, non ha di certo le stesse concentrazioni del contenuto.
Sì, ma insomma, dopo tutte queste scienziaterie, sta scoperta sarà vero o no?
Sicuramente penso la differenza di tensione superficiale c'è, perché poi non ci vuole un scienziato dell'università di Uppsala per arrivare a pensare a una cosa del genere.
Guarda, secondo me sta notizia l'ha pubblicata Adam Kadmon, perché è tutta una cosa della massoneria, capito? Il bicchiere più leggero, l'alcol.
Pesante.
Ci vogliono tutti ubriachi perché così possono fregarci i nostri soldi.
Chissà una cosa vanno fatto, me vanno viva.
Buonasera.
Buon Natale.
Va bene, con quest'ultima notizia, questo duo inedito alla conduzione del Lidl TG vi saluta
e diamo la linea in studio.
E buon proseguimento su Radio Ponte Regeneration.
Ciao! Il Real TG è stato offerto da...
Stasera esco con lei. L'appuntamento è alle 9, cinema giapponese. E poi finalmente...
Stanco delle solite figuracce? Porta con te Montosto, la prima pomata che te lo tira su.
Sì!
Adesso come va?
Montosto.
È un medicinale che potrebbe avere anche effetti indesiderati. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Non assumere in gravidanza o allattamento. A. Montosto potrebbe non assicurarvi un'erezione.
Cosa?
Listen to Radio Ponte.
Try hard enough to welcome in.
Old Words dei Singleton qui su Radio Ponte Regeneration, mentre prima abbiamo ascoltato Jazz Friends con Heaven.
È alle ore 21:26, forse non si è, alle ore 21:26 riprendiamo il nostro discorso sui cinepanettoni, la genesi dei cinepanettoni e il focus che stiamo facendo su il primo, il capostipite del genere, che è Vacanze di Natale 1983,
83, che compie 30 anni. Allora, la sceneggiatura del film è stata terminata a settembre 1983 e il film è stato girato in 3 settimane a Cortina, fra ottobre e novembre, ed è uscito al cinema il 23 dicembre del 1983.
Quindi anche abbastanza veloce.
È stato veloce, sì.
Poi adesso dovremmo chiedere consulto al nostro amico noto regista pontecagnanese,
sì,
però
che probabilmente,
3 settimane sì, mi sembrano abbastanza.
Probabilmente farà un remake Vacanze di Natale a Pontecagnano.
A Ponte Stock, tra Notte Blu, Mercatini,
Pippo Pelo e chi più ne ha più ne meno.
Più ne ha, più ne meno. E poi Vacanze di Natale ha incassato, pensa Joe, all'epoca quando i soldi valevano,
esatto,
quando i soldi valevano, come diceva la nonna, 2 miliardi e 997 milioni di lire.
Amica,
quasi
poco.
3 miliardi praticamente, possiamo dire.
Di tutto rispetto, anzi.
E, pensate che nel 1983 con 50.000 lire, mi racconta spesso mia mamma e mio padre, 50.000 lire si faceva la spesa di una settimana.
Cioè figurati, adesso con 50 euro forse
la spesa di un giorno e mezzo.
Giorno e mezzo. E, nel film praticamente c'è una scena in cui Mario Brega riceveva una
palata
di neve in testa, e molti si sono domandati chi fosse quell'Ursus che tira la palata di neve in testa ad Arturo Marchetti, cioè Mario Brega. Enrico Manzina riferisce che la scena doveva terminare con la palata e che la buttata "li mortacci tua Ursus, pure qua stai" fu un'improvvisazione di Mario Brega, talmente divertente però da non poter essere cancellata.
Eh sì, qui si evince tutto l'estro di Mario Brega, che praticamente più che recitare nei film si comportava,
cioè era lui
naturalmente
comunque. Sì, quindi uno degli attori che recitava, dei vecchi attori che recitavano da ruota libera, no? Sono pochi ormai.
Cioè, il personaggio che interpretava era lui,
sì.
Cioè era lui veramente nella vita reale. E, per esempio, qualche curiosità sul personaggio di Billo.
Sì.
A detta della sceneggiatura, è trentenne, ha avuto la prima esperienza a 15 anni. Infatti, parlando con Luana, fa riferimento a 15 anni di onesta attività in cui non aveva mancato mai un appuntamento.
Tra l'altro, nel film c'è anche una giovane Moana Pozzi, quando ancora non si era data
al cinema Arde.
Esatto. Invece una curiosità sulla sigla di apertura, che è la canzone Moonlight Shadows di Mike Oldfield. È stata inserita praticamente anche in Vacanze di Natale 2000, ma non in versione originale, perché la cifra richiesta per i diritti dalla Virgin Records andava oltre i 200 milioni di lire. Quindi
mentre,
uno sproposito
veramente effettivo. La canzone invece di chiusura, quella che porta all'estate, invece di Sunshine Reggae dei Lady Black,
Sunshine Reggae
Don't Worry
Take It Easy,
doveva essere Vamos a la Playa, famosissima dei Righeira. Quindi, come dicevamo prima, il canone rispettato dell'utilizzo delle hit del momento. Quindi
sì,
il film doveva avere appeal non solo per i temi, per le immagini, ma anche per la musica che riproponeva. Infatti, guardando un po' il trailer del film, un trailer molto rudimentale, se vogliamo dirlo,
sì,
ma soprattutto in cui l'invito a vedere il film è soprattutto fatto ai giovani.
Esatto,
in cui
sì,
c'è una frase, quindi c'è l'appuntamento,
ragazzi,
dei giovani,
l'appuntamento, sì, sì, una cosa
che
del
non
genere
dovete mancare.
Bene,
Bene, diciamo che possiamo dire orgogliosamente che di Vacanze di Natale 1983 abbiamo fatto una panoramica completa.
Sì, molto completa.
Quasi veramente generale, molto così, esatto. Globale.
Faccio un po' le veci di Mr. Bob della rubrica, cioè vi consigliamo di rivederlo sicuramente, anche perché è diffidente in generale dal cinema panettone. Questo qua magari potrebbe essere
una rivelazione,
diverso,
per
esatto,
voi,
anche
perché per vedere proprio genuinamente come è nato, quindi quello,
esatto,
originale,
il
perché,
filone,
perché poi succede sempre così: una cosa va bene, si ripercorre un po' troppo e quindi come spesso accade c'è il rischio che poi si è concretizzato di trasformarsi poi in maniera e poi il film, il genere ha perso quelle caratteristiche originali,
esatto,
che le contraddistinguevano e che hanno fatto il successo, ne hanno permesso il successo. Andiamo avanti con la nostra playlist.
Sì.
Che cosa
ci
ascoltiamo?
Brady Harris con Heaven Still Flew, ma prima...
Radio Ponte Regeneration augura
a tutti voi ascoltatori
buon Natale e felice anno nuovo!
Che succede? Che succede? Ah, ecco, con il microfono ogni tanto fa degli scherzi. 21:36, ben ritrovati su Radio Ponte Regeneration, la web radio di Ponte Cagnano Faiano. Questa sera abbiamo parlato di parleremo ancora di cinepanettoni, un genere che
avuto la sua, ha visto la sua nascita nel 1983 e che da 30 anni accompagna ci accompagna ogni Natale sostanzialmente al cinema. Ci giunge appunto un'altra testimonianza da casa, Ludovica in ascolto, che salutiamo, ci scrive: io odio i cinepanettoni, non mi piacciono per nulla perché li trova sempre troppo o poco romantici. Probabilmente sì, effettivamente Joe, sono un po', la sfera affettiva è vista un po' forse più dal lato sessuale che quello romantico.
Proprio di sì,
un po' più goliardico anche, ma di film romantici d'altronde ce ne sono già fin troppi.
Sì, infatti, va bene, dai.
E quindi, però, questa è la versione di Ludovica e ovviamente la rispettiamo. Quindi, però, è stata anche brava perché nonostante potesse, diciamo, trovare l'argomento noioso, ci ha ascoltato lo stesso, quindi la ringraziamo. Prima di passare il microfono al nostro Mr. Bob con silenzio in sala, vi vogliamo segnalare due iniziative che si terranno qui a Pontecagnano, promosse dalla Proloco Etruschi di Frontiera. E parliamo, la prima è Presepiando al Centola, ha avuto inizio il 9 dicembre e terminerà il 6 gennaio l'esposizione di presepi artigianali per il periodo natalizio. È un'iniziativa suggerita appunto dagli amici del Ponte per il Futuro, l'associazione di cui facciamo parte, che la Proloco Etruschi di Frontiera realizza in collaborazione con il comune di Pontecagnano Faiano. Quindi dal 9 dicembre al 6 gennaio esposti al Centola troverete alcuni esempi di presepe artigianale, quindi realizzato da persone del posto, da artisti del posto. Altro evento che invece si sempre promosso dalla Proloco Etruschi di Frontiera, che si terrà domenica 29 dicembre a partire dalle ore 18:30 presso il ristorante La Contadina di via Magellano, una tombolata figurata. Ovviamente, dato il periodo, si resta in tema. Quindi alla Contadina, domenica 29 dicembre, si svolgerà questo spettacolo teatrale, una tombolata figurata della regista Isabella Pellegrino, che coinvolgerà tutti i presenti in una divertente tombolata. Quindi per informazioni potete anche contattare la Proloco di Pontecagnano Faiano Etruschi di Frontiera, che si sita in via Lago Trasimeno, quindi con l'email all'indirizzo mail etruschidifrontiera@tiscali.it oppure al numero di telefono 347 35 17 660 oppure 347 34 40 639 per questa tombolata figurata domenica 29 dicembre 2013. Quindi esauriti gli appuntamenti per queste settimane, non mi resta altro che fare silenzio e passare la parola a lui.
Silenzio in sala, il cinema su Radio Ponte Regeneration, a cura di Mr. Bob.
Buonasera cari amici di Radio Ponte Regeneration e benvenuti a Silenzio in sala, la rubrica di approfondimento sul cinema e sui film usciti in questi giorni. Partiamo subito con il film oggi al cinema, con Temporary Road, una vita di Franco Battiato. Vita e opera di Franco Battiato in un'alternanza tra interviste in cui il musicista rivive la sua carriera e i suoi cambiamenti repentini e i suoi concerti. Girare un documentario su un personaggio come Battiato significa esporsi fatalmente al pericolo di delegargli la guida dello stesso. Tanti sono i pensieri, anche liberi e contraddittori talora, tali le emozioni provocate e suscitate dalla sua musica e dal suo misticismo, che, contenendo il compositore, risulta impresa per temerari. Solo per quest'oggi al cinema, quindi
stasera,
Vita e opere di Franco Battiato raccontate dallo stesso musicista e filosofo. Regia di Giuseppe Policelli e Mario Tani.
Di Battiato, tra l'altro, abbiamo proprio parlato
qualche settimana fa, non sbaglio.
Due settimane fa, nella nostra rubrica, celebrando un disco, celebrando appunto il sulle corde di Aries. Sì, effettivamente, contenere il grande estro musicale, ma soprattutto culturale, di Battiato in un'oretta e mezza, due ore, è davvero complicato. Quindi complimenti al coraggio dei registi.
Quindi se state ascoltando e volete trovare a vedere il film, speriamo in una versione DVD,
sì, oppure in uno spettacolo magari delle 22:30.
Ah, magari. Quindi accorrete numerosi. Proseguiamo con il film Domani al cinema e partiamo subito con Still Life. John May è un funzionario comunale dedicato alla ricerca dei parenti di persone morte in solitudine. Diligente e sensibile, John scrive discorsi celebrativi, seleziona la musica appropriata dall'orientamento religioso dei defunti, presenza ai funerali, raccoglie le fotografie di uomini e donne che non hanno più nessuno che li pianga e ricordi. La sua vita, ordinata e tranquilla, costruita intorno a un lavoro che ama e che svolge con devozione, riceve una battuta d'arresto per il ridimensionamento del suo ufficio e il conseguente licenziamento. Confuso ma nulla affatto rassegnato, John chiede al suo superiore di concedergli pochi giorni per chiudere un'ultima pratica che gli sta a cuore e che era il volto di Billy Stock, un vecchio uomo alcolizzato che aveva conosciuto un passato felice. Di quel passato fa parte Kelly, la figlia perduta per orgoglio molti anni prima. Lasciata a Londra per informarla della dipartita del genitore, John si muove tra i vivi e assapora la vita che ha il volto di una donna e il sapore di una cioccolata calda. Regia di Umberto Pasolini, con Eddie Marsan, Jean Fagat e Karen Drury. Quindi un film che comunque un uomo che riscopre la vita grazie ai morti. Un
bel escamotage, un escamotage particolare.
Quindi un uomo che percorre un viaggio
interiore
e quindi grazie a una donna finalmente riesce a vivere. Cioè, immagina un uomo che scandisce la sua vita monotona in lavoro vive le vite degli altri e non la sua. Quindi è un bel film che io vedrò sicuramente.
Quindi, questo da domani al cinema.
Domani al cinema, Still Life. Continuiamo con il prossimo film, dato che siamo in tema natalizio, abbiamo parlato di Pieraccioni. Questo qua è proprio di Pieraccioni.
Il cinepanettone di Pieraccioni.
Esatto, con Un fantastico via vai. Arnaldo Naldi ha 45 anni, una bella moglie, due figlie gemelle, un lavoro sicuro in banca, una villetta nella quiete provincia italiana. Ma un equivoco spinge la moglie a cacciarlo di casa e Arnaldo, invece di dispiacersi, coglie al volo l'occasione per reinventarsi quella vita che era diventata noiosa e ripetitiva. Dopo aver risposto a un annuncio, si ritrova a condividere un appartamento con quattro studenti universitari, ognuno dei quali ha un problemone da risolvere. Camilla non ha detto ai genitori di essere incinta, Marco studia medicina ma non sopporta la vista del sangue, Anna ha perso i contatti con il padre ed Edoardo, mulatto, è fidanzato con una ragazza il cui padre è un razzista conclamato. Quindi una rivisitazione dei laureati in versione più matura. Regia di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni e Serena Utieri. Quindi
simpatico. Per gli amanti, ecco, visto che parliamo di cinepanettoni, questo si candida a essere uno dei cinepanettoni, non del filone classico, però.
Meno male, cioè, perché Pieraccioni non è tipo da scorreggere Rutti come.
No, è una comicità diversa, più fine, però è sempre simpatico.
Sì, cioè, va comunque sul fisico femminile. C'è una scena, ho visto questa ragazza che mostra il culo a Pieraccioni, gli chiede com'è. E Pieraccioni, che è sposato, che può fare? Comunque, proseguiamo con il film successivo, Domani al cinema, con Molière in bicicletta. Serge Tenor è un tempo grande attore di teatro, si è ritirato da qualche tempo a vita privata. Ha iniziato a condurre una vita tranquilla tra le solitudini dell'Île de Ré. Oh, sono bravo. E le lunghe passeggiate in bicicletta. Quando il collega attore Gutierre Valens, all'apice della propria carriera, gli offre il ruolo del protagonista nel Misantropo di Molière. Gautier non riesce a rifiutare, riflettendo su come egli stesso negli ultimi 3 anni sia diventato come il personaggio chiamato a interpretare. ma appena inizia a provare, complice anche l'arrivo di una misteriosa italiana, comincia a sentirsi su di sé molta pressione, che forse non sia il caso di tornare ad avere in scena. Regia di Philippe Leguay con Fabrice Lucchini, Lambert Wilson e Maya Sansa. Quindi un bel film francese, e ci aspetta in sala domani al cinema.
Mi incuriosisce la trama, mi incuriosisce. Misantropo di Molière.
Quei film pacati francesi che tendono alla comicità, però anche dare a istruire sulla...
E nella fattispecie qui si parla di teatro, quindi...
Quindi...
Carino, lo valuterò, Mr. Bob, poi ti farò sapere.
Okay. Proseguiamo invece aprendo la sezione dei consigliati della settimana. Grande attesa per questo film che tutti non vedono l'ora di vedere, perché dato conoscendo il genere c'è molta aspettativa. Stiamo parlando di L'Hobbit, la desolazione di Smaug. Il film narra le avventure di Bilbo Baggins e della compagnia di 12 nani di Thorin Scudo di Quercia, formato da Balin, Dwalin, Kili, Fili, Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur e Bombur. Bei nomi, vero?
Cioè, bellissimo.
Mio figlio sicuramente chiamerò Bombur.
Bombur, figlio di Bobbo.
Bellissimo. Il gruppo deve recuperare il tesoro posto nel cuore della montagna solitaria, sorvegliato dal drago Smaug. Dopo aver superato le montagne nebbiose, la compagnia dovrà cercare l'aiuto di un potente sconosciuto, prima di procedere senza il loro mago, ovvero Gandalf. Una volta raggiunto un villaggio umano, toccherà a Bilbo Baggins rispettare gli accordi presi con i nani, ovvero cercare, da bravo ladruncolo qual è, la porta segreta per accedere all'antro del drago Smaug. Intanto un fitto mistero avvolge le azioni di Gandalf, la seconda parte della trilogia dell'Hobbit, che ha preceduto la storia della trilogia dell'Anello. Regia di Peter Jackson con Martin Freeman, Richard Armitage e Aidan Turner. Quindi prima il film dell'Hobbit doveva essere diviso in due parti, ma dato che comunque la storia è troppa da raccontare, è stato diviso pure questo in trilogia. Quindi
è diventata una trilogia pure questa.
Infatti L'Hobbit è la storia precedente della trilogia dell'Anello, dove invece di Frodo si parla dello zio, se non sbaglio, di Bilbo Baggins. Parliamone. Tratto dall'omonimo romanzo scritto da John Ronald Reuel Tolkien e suddiviso in tre parti, molti hanno criticato il precedente film perché era per bambini. Ma voglio dire due cose. L'Hobbit, diversamente dal Signore degli Anelli, è stato scritto per essere una favola della buonanotte. E la seconda cosa è: state tranquilli, in questo film ci saranno elfi e il drago Smaug, quindi azione assicurata. Cioè, che puoi immaginare? Fiamme, combattimento,
trick track, bombe a mano, sì, un po' di tutto.
Esatto. Quindi poi c'è anche l'attore Martin Freeman, che chi non lo conoscesse ha fatto vari film britannici e ma è più famoso per ultimamente per la serie Sherlock con Fa Watson.
Bello.
Quindi attori bravissimi, regista fenomenale, Peter Jackson, cioè proprio ci metto la firma.
Promette bene.
Esatto. Quindi consiglio L'Hobbit.
Da vedere, consigliato non a caso.
Esatto. Quindi consiglio L'Hobbit, la desolazione di Smaug, e passiamo alla prossima, alla fase successiva. Passiamo alla sezione consigliati per voi.
Esatto. Che cosa ci consigli? Questo è un vecchio film che ci consigli di rivedere.
Esatto. Prima di voglio aprire una piccola parentesi. Nella scorsa settimana ho scelto il film di questa sezione collegandomi sempre alla tematica della puntata o al film della rubrica. Ora sceglierò un film a caso che mi ha particolarmente colpito per la tematica e per la particolarità. E incominciamo subito con il prossimo film di cui vi parlerò, ovvero War Horse, diretto da Steven Spielberg, tratto dall'omonimo romanzo scritto da Michael Morpurgo. Parliamone. War Horse si svolge in Europa durante la Prima Guerra Mondiale e racconta la straordinaria storia di amicizia tra un cavallo di nome Joey e un giovane ragazzo di nome Albert, che lo alleva e lo addestra. Quando vengono separati, l'eroico viaggio del cavallo Joey attraverso i duri scenari della guerra cambierà e ispirerà le vite di tutti coloro che incontrano nel suo cammino: la cavalleria britannica, i soldati tedeschi e un contadino francese e sua nipote, prima che la storia raggiunga il culmine dell'emozione nel mezzo della terra di nessuno. Diretto da Steven Spielberg, con Jeremy Irving e Peter Mulan, candidato a 6 premi Oscar. Purtroppo non ha vinto nessuno.
Non ha vinto nessuno.
Esatto. Quindi
avrebbe meritato qualche Oscar.
Eh sì, è molto, è piacevole, più che altro perché E in questo film Spielberg è riuscito a far diventare protagonista un cavallo, e senza manco neanche farlo parlare, cioè, quindi, perché Joy, altro che, oltre che protagonista, è anche un filo rosso che unisce i tre popoli, inglesi, francesi e tedeschi. Ad un certo punto riesce persino a fermare la battaglia in corsa, e proprio riesce a far in qualche modo a collegare le persone uno a uno. Inoltre ci viene scusate, ma
sì, sei un po' raffreddato.
Sì, l'inverno colpisce e uccide. Inoltre ci viene insegnato che anche se siamo nel pieno della crudeltà della prodotta dalla guerra, c'è sempre qualcuno di buono, qualcuno da ricordare. Quindi,
quindi una bella storia di amicizia.
Sì, infatti,
tra umani e cavalli.
Io mi aspettavo che il protagonista fosse Albert, cioè, sai, il classico essere umano che per trovare il cavallo va in guerra. No, invece è il cavallo che è il protagonista, e segui, cioè, l'Albert se lo caga poco e niente. Vabbè, infatti.
Quindi, per chi ama i fantastici animali, che sono il. I cavalli, appunto,
esatto.
Lì,
chi ama i cavalli e chi ama una buona storia, consiglio vivamente War Horse. Quindi concludiamo questa puntata di Silenzi in Sala raccomandando War Horse a tutti coloro che cercano, per l'appunto, un film non molto impegnativo ma al tempo stesso audace e istruttivo. Questa settimana non ho frasi di rito né consigli da dare, posso dire semplicemente che anche nel posto più improbabile puoi trovare qualcosa di speciale.
I'm
sono loro, i vicini rumorosi.
Davvero?
Rosy.
Sì, sì. Ah, no, quelli della canzone, pensavo quelli nostri.
Quelli reali, veramente, no. Non sono loro, Bene, dopo Silenzio in Sala ritorniamo a parlare di Cinepanettone. E in particolare abbiamo parlato prima del primo Vacanze di Natale 83.
1983.
Che, esatto, ha dato il via al filone del Cinepanettone, che è andato avanti e continua ad andare avanti.
Ma mi domandavo, se filone, come fa a essere panettone, scusa? Filone o panettone?
Vabbè.
Facciamo una sintesi.
Sì. Filoncino.
Joe, perdonami queste battute infelici, però sai, a
don't worry.
Sunshine Reggae.
Yes.
E quindi ti ho interrotto dicendo, parliamo di invece Vacanze di Natale 2000. Sono le soglie del terzo millennio.
Esatto.
E si inquadra un po' come il sequel, appunto, del film culto del 1983, Vacanze di Natale dell'83.
Sì.
Però mi sorge una domanda: ma non c'erano pure Vacanze di Natale?
Sì, perché nonostante i tanti anni trascorsi tra l'83 e il 2000, ci sono stati molti sequel, tra cui Vacanze di Natale 90 e 91, dirette da Enrico Oldoini, e da Neri Parenti, quello del 95. Invece questo qua, praticamente, Vacanze di Natale 2000, ritornano alla regia i fratelli Vanzina. Esatto. E il successo, dopo molte insistenze, iniziano le riprese di Vacanze di Natale 2000 per cercare di ridare il successo del film, cercare di dare successo a questo film come quello, come il primo, praticamente,
come
cercare di replicare quel successo.
E se non sbaglio, anche questa volta è scelta Cortina come location.
Sì.
Del cast iniziale è rimasto solo De Sica insieme al compagno abituale Massimo Boldi.
Esatto.
Questo binomio che solo di recente si è diciamo sciolto. E alla sua prima esperienza cinematografica abbiamo anche l'australiana Megan Gella.
Esatto.
Megan Gale,
allora su showgirl, no? Molto in voga di quegli anni, perché faceva pubblicità della Vodafone. Omnitel, che era Omnitel.
Ci ha fatto sognare quella Megan Gale.
Megan Gale
con quelle pubblicità.
E tra l'altro in questo film c'è anche Nino D'Angelo,
che dice: quanto è bella Megan Gella,
quanto è bella.
Che il botteghino, il film va bene. Questo è un film che ho visto, me lo ricordo come,
sì,
come
anch'io
se fosse ieri.
L'ho visto
e c'era, se non erro, correggimi se sbaglio, tu che sei,
sì,
più addentro,
se mi ricordo, sì,
come colonna sonora c'era quella canzone di Cher, se non erro.
Sai, non
quella
ricordo.
Famosa, capito qual è?
Sono un po' impreparato.
E comunque,
probabile.
Sì, c'era una canzone di Cher. E comunque, bello anche questo. Anche se sono lontani i fasti degli anni 80, ci teniamo,
sì,
a precisarlo.
Bene,
un altro pure carino che ha seguito proprio Vacanze di Natale di 2000, Vacanze di Natale 2000, un genere, ecco, diverso, sempre riproposto nella compagine natalizia.
Esatto, perché Cinepanettone abbiamo scoperto, anzi personalmente ho scoperto stasera, che non è solo il Cinepanettone, non è solo il film che è ambientato a Natale, ma anche i film che sono usciti a Natale e che non sono prettamente ambientati nel periodo natalizio, come per esempio tu dicevi prima Spasso nel tempo, o anche, che ne so, Paparazzi, e questo qua di cui stai per parlarci adesso, che è Bodyguards
del, appunto, 2001, con cui appunto il Cinepanettone ritorna in cima alle classifiche, anche perché comunque è diverso dagli altri, quindi propone una variazione sul genere.
Sì.
Neri Parenti insieme ad altri due sceneggiatori azzecca la formula giusta per il Cinepanettone degli anni 2000. Si parla appunto dei problemi di ogni giorno ridendoci su.
Esatto, i bodyguards infatti sono quattro carabinieri che vengono radiati dall'arma per sbarcare il lunario decidono di improvvisarsi guardie del corpo. Occhiali scuri, completo nero e auricolare, i quattro si trovano ad affrontare le situazioni più disparate e a dover esaudire i desideri dei VIP più bizzosi.
Al botteghino tornano le file, il pubblico ride di gusto, anche questo l'ho visto, è molto divertente, ma soprattutto la critica non boccia il film prima ancora appunto di vederlo. Benissimo, ore 22:02,
la sveglia ci ricorda che le botte ci ricordano che stiamo sforando di due minuti. E tra l'altro pensavo che sai, sta succedendo, vabbè.
Chissà cosa stesse succedendo. E quindi noi vi lasciamo
sì.
Dopo questo appassionante viaggio nel mondo e nel genere, no, dei cinepanettoni,
esatto.
Insieme con voi. Devo dire, Gio, che mi sono divertito molto anche solo ricordando un po' alcune scene di questi film. È un po' il clima natalizio, il clima che si viveva,
esatto.
In queste occasioni, ovviamente per successo per Vacanze di Natale 2000, Bodyguards, oppure
certo, poi non avendo
vissuto nel tempo, quello dell'83, no, ovviamente no. Non eravamo ancora nati, siamo giovancelli,
sì. Bene,
quindi
noi
come al solito
salutiamo.
Vi salutiamo, un saluto giunge da Ernesto C,
da Gio, da Mimmosoft e da Mr. Bob, e vi ringraziamo per averci ascoltato anche stasera. Abbiamo fatto una panoramica, quindi, come dicevamo, dei cinepanettoni in vista dell'approssimarsi del periodo natalizio. E vi ricordiamo l'appuntamento di sabato mattina dalle 11 alle 13 per la replica di questa puntata. E poi ci si rivede.
Abbiamo l'appuntamento a mercoledì prossimo. Durante questa settimana ascolteremo insieme With the Beatles, il fantastico cinquantenne di questa settimana. Vi salutiamo, buonanotte e come sempre, stay tuned.
At night I lay wide awake, chatting with ghosts of my mistakes, transparent. You act like it's just a joke and blow it off like your cigarette smoke, transparent. Just like you.
Just like you.
Chiudi gli occhi e ti bacerò. Domani mi mancherai. Ricorda che sarò sempre sincero. E poi, mentre sono via, scriverò a casa ogni giorno e ti manderò tutto il mio amore per te. All My Loving, Lennon McCartney.
Radio Ponte Regeneration, la web radio di Ponte Gagnano Paiano. Appuntamento ogni mercoledì sera.